alle 8:41, se sentite rumori in sottofondo non vi preoccupate, perché capita di solito quando ci sono molti ospiti e la diretta Facebook, insomma, vanno aggiustati i suoni in diretta. Seguiteci anche su Facebook, perché quest'oggi abbiamo due ospiti per continuare a parlare di Prato, per continuare a parlare di una parola che ci sta molto a cuore, che è futuro. Per iniziare, l'architetto Marco Brizzi nei nostri studi, buongiorno e,
buongiorno
e bentrovato. L'architetto Marco Brizzi rappresenta l'associazione Immagine, che è una delle tre strutture insieme a Socialab e a Conto Radio del bando per la partecipazione e della comunicazione del piano operativo del comune di Prato, perché stiamo parlando di Prato al futuro, naturalmente.
Prato al futuro è il nome del percorso partecipativo.
Diamo, come dire, un cappello di 30 secondi per spiegare di che stiamo parlando a chi non ha seguito la vicenda finora.
Si tratta di un caso, credo, unico nel suo genere. Una città che interroga, invita, avvicina a sé professionisti oltre che cittadini per informarli sulle ipotesi della propria trasformazione, del proprio sviluppo, e lo fa in una fase di anticipazione rispetto alla redazione dello strumento urbanistico. Vale a dire, il piano operativo che è in preparazione si arricchisce delle ipotesi, delle sensibilità, degli stimoli offerti da una comunità di progettisti che raggiunge Prato in questo periodo da tutta Italia.
Una sorta di stratificazione del livello partecipativo, come dire, dalla persona che, cittadino comune, che si occupa di tutt'altro nella sua vita, ad un livello che poi ha a che fare con, appunto, dei professionisti, come può essere il tuo caso, alle assemblee partecipative, fino ad arrivare poi a quelli che sono stati eletti dentro un quadro di una democrazia rappresentativa e non partecipativa. Per cui è un'alchimia complessa su cui ci siamo arrovellati negli ultimi 20 anni, su questo tema della partecipazione. Qui è declinato in un modo molto, come dire, peculiare, mi sembra di vedere.
Io posso soltanto dire che la presenza dei professionisti è un fatto molto interessante. Certo. Li abbiamo visti affollarsi nel corso degli ultimi appuntamenti. Ricordiamo anche che il percorso è cominciato in settembre e conosce una prima fase di compimento questo prossimo mese di dicembre. Ogni mese ha un tema. Abbiamo cominciato col tema delle connessioni, abbiamo proseguito con ambiente e agricoltura, c'è stato il mese del riuso, che è quello ancora in corso, e in dicembre si parlerà di spazio pubblico. Questi appuntamenti hanno significato un'occasione di grande stimolazione per la comunità professionale, per l'amministrazione pubblica e per i cittadini che hanno percepito le prospettive di cambiamento.
È un tema di grande attualità, ne parleremo tra poco anche con l'assessore all'urbanistica del Comune di Prato, Valerio Barberis, che sta per raggiungerci, perché questa sera alle 20 al Museo del Tessuto di Prato si terrà questo workshop dedicato proprio al patrimonio da rigenerare. Il titolo è Vivere, creare e lavorare dentro spazi in corso di rigenerazione, che sembra un titolo, come dire, accademico. Invece a Prato è una cosa, come dire, cogentissima, proprio molto stupida, perché a Prato c'è una grande quantità di spazi, ad esempio a Firenze, inimmaginabili. A Prato anche una farmacia, pensiamo alla farmacia che c'è vicino all'ospedale vecchio, ha spazi molto ampi, ha volumi molto ampi, molto spesso questi volumi sono vuoti, sono abbandonati, per cui è un tema enorme a Prato, no?
Questo è il tema grande, più percepito da parte di tutti. Il patrimonio industriale è in larga parte in attesa di un rinnovamento e di un riuso, e sono queste in effetti le parole che oggi sono in corso di ridefinizione anche nel loro significato. Vale a dire, siamo abituati a considerare una prospettiva di riuso per opere di grande rilevanza artistica. E il capannone industriale non lo è, però è da almeno 40 anni che si parla di archeologia industriale, quindi una prospettiva di riuso. La cosa che succede a Prato è che, oltre a tutto questo patrimonio, c'è anche la prospettiva di recuperare dei manufatti non necessariamente in stato di abbandono e pregevoli, ma anche edifici ordinari. La prospettiva di riuso indica una modalità di trasformazione della città contemporanea che implica anche una nuova percezione degli spazi, del loro valore e la percezione pubblica di una continua trasformazione.
È un patrimonio per tanti versi invidiabile. Nel senso che ci sono delle città alla ricerca di spazi anche di un certo respiro, che questi spazi non ce li hanno. Ma per questo, cui verrebbe quasi in mente, come dire, di generare anche dei collegamenti, delle partnership. Ripeto, penso a Firenze, dove in centro non sono immaginabili quei volumi, quegli spazi, spesso sono spazi molto angusti, anche per un banale ristorante, non so come dirti, anche per un'attività semplice. E invece lì si aprono delle situazioni capaci di coinvolgere e di ospitare poi tante persone diverse, tanti, come dire, contenuti diversi in quei contenitori che sono spendibili su molti piani.
Non c'è dubbio, però tutto questo che stiamo dicendo a Prato ci porta anche a pensare a un nuovo modo di valorizzare gli spazi. Oggi parliamo di patrimonio da rigenerare perché il mese di novembre è quello che appunto riflette maggiormente su questo tema. A dicembre parleremo di spazi pubblici e avremo degli ospiti che contribuiranno a stimolare la riflessione su questo tema. Il punto d'incontro tra patrimonio da rigenerare e spazio pubblico è proprio qui. La possibilità di intravedere nel tessuto urbano non soltanto un ambito di valorizzazione di luoghi abbandonati, ma anche di ripensamento dello spazio, perché lo spazio pubblico si conquista anche come condizione mentale, non soltanto come metri quadri. La prospettiva dei metri quadri è lacerante per le città contemporanee.
Non c'è dubbio, sono stato troppo concreto, diciamo così. Invece è una questione che ha a che fare con un approccio quasi filosofico al tema, prima ancora che pratico e concreto. Valerio Barberis, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Assessore all'urbanistica del Comune di Prato. Abbiamo detto l'appuntamento di questa sera al Museo del Tessuto alle 20, dalle 18 alle 20, non alle 20. Si parte alle 18, vivere, creare e lavorare dentro spazi in corso di rigenerazione. Dicevamo, tema centralissimo per la città di Prato. Ci dice qualcosa su questo?
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che in realtà è un tema che riguarda la città europea, perché le città europee fondamentalmente sono già costruite, esistono. Il vero tema di oggi è quello di pensare a delle strategie di riuso, di ripensamento. E quindi in questo appunto ora sono arrivato e Marco stava citando un po' questa dimensione creativa del riuso, no? Mi viene in mente Calvino, che nelle sue lezioni americane dice che il primo approccio è saper vedere le cose. Quindi quando te hai qualcosa e lo devi riutilizzare, la prima cosa che devi fare è vederla forse con occhi diversi, no? E quindi immaginarti che quel luogo, quello spazio pubblico, quell'edificio, quel capannone industriale possa essere qualcosa di diverso. Questo è il primo approccio. Nella disciplina, quindi per quello che riguarda la progettazione architettonica, l'urbanistica, è un dibattito che è in corso sicuramente da tempo, e diciamo che Prato da questo punto di vista è da tempo che affronta questi temi. Forse perché ce l'ha nel suo DNA. Prato il tessile nasce diciamo prendendo gli stracci un po' da tutto il mondo e facendoli diventare qualcosa di nuovo. Quindi a Prato esistono istituzioni pubbliche molto importanti che sono dentro edifici storici, a partire dal Fabricone, che è il primo momento in cui, certo, lì davvero l'arte ha interpretato il luogo del fare, in anni in cui il fare si faceva, no? Perché era una fabbrica. e quindi arriva Ronconi e fa una cosa completamente diversa. Ma non solo, il Fabricone, la Campolmi, la Camera di Commercio, sono tanti luoghi in cui a Prato le istituzioni pubbliche hanno interpretato questo, e chiaramente questo anche nel privato.
Questa sera sono invitati, non lo dimentichiamo perché siamo un passaggio importante, i proprietari di fondi industriali e commerciali dismessi, gli studi, gli atelier, le associazioni che hanno sede presso ex fabbriche, le istituzioni culturali, cioè una serie di soggetti che in qualche modo, in modo anche sparpagliato, eccetera, eccetera, partecipa già a questo tentativo di ridare vita in forme diverse a questa vicenda. Però questi si trovano per la prima volta insieme, si guardano in faccia, no?
Allora, diciamo che in realtà a Prato esiste un movimento che poi è quello che è importante nei temi del riuso. Cioè, quando si parla di riuso, ripeto, vuol dire che stiamo parlando di qualcosa che già esiste. E quindi più che di pensare a cosa, diciamo, come trasformarlo, è più come si gestisce, chi ci va dentro, che funzione ha. L'urbanistica da questo punto di vista sta facendo un salto di qualità enorme dal mio punto di vista in questo momento storico, perché effettivamente si indaga sull'effettività delle cose, su cosa può succedere, su chi ci va, no? Su quali sono le strategie per portarci l'associazionismo, le istituzioni culturali, eccetera. A Prato, per esempio, esiste, e questa è un'operazione che ha fatto l'assessorato alla cultura, l'assessore Mangani, che io in qualsiasi occasione ripeto che è un'operazione di rigenerazione urbana, esiste una rete di associazioni culturali che si chiama Punto Con, che raccoglie tutta una serie di associazioni culturali che già esistono nel territorio, no? che per l'appunto sono associazioni giovanili e non solo, ma che agiscono nel territorio della cultura e del sociale, e che di fatto rappresentano una rete, un network di realtà che nel quartiere in cui si inseriscono, e sono normalmente in vecchi capannoni industriali, determinano cose, determinano innovazione, determinano qualità, determinano rigenerazione. Quindi tanti di questi in realtà stanno già facendo progetti insieme, grazie proprio all'assessorato alla cultura, E non ultimo, per esempio, la vittoria del progetto Culturability, quindi diciamo sono iniziato, o il progetto culturale della SIAE, quindi sono per, diciamo, la rete permette già di costruire delle cose. Quello che noi diciamo spesso nel piano operativo è che Prato ha una serie, diciamo, questo patrimonio enorme di edifici industriali da rigenerare, e in particolare un quartiere come il Marolotto Zero, che può caratterizzarsi come distretto creativo d'area vasta, ma è un patrimonio enorme nel senso che è pronto lì per essere reinterpretato.
È, come dire, sarebbe una banalità in altri contesti, però in realtà loro lavorano come giunta tanto insieme come assessori, sarebbe un'ovvietà, invece non lo è. Il fatto di aver citato la storia della cultura è molto importante, perché evidentemente, come dire, la rigenerazione urbana passa anche dall'impresa culturale, no, architetto?
Passa dall'uso che si fa degli spazi e che si prevede. La capacità dell'uomo in generale di immaginare un possibile futuro è strategica non soltanto per le arti dell'architettura e del design, ma è sostanza della capacità umana di immaginare dei possibili destini per gli spazi che abita e che vive. Per cui è proprio qui che la cultura incide, la possibilità di lavorare non in una condizione di astrazione, ma davanti a una condizione pratica. Persone che abitano, che si sono appropriate di spazi, sono il punto di partenza di un processo. E questo a Prato esiste, ci sono delle condizioni di partenza che permettono di guardare più lontano. Guardare più lontano sul tema della rigenerazione, sul tema del riuso, sul tema dello spazio pubblico, che è eminentemente questo, capacità di costruire degli spazi liberi, accessibili, pubblici.
Voi avete guardato anche ad altre esperienze in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, però Prato ha delle sue peculiarità e avrà bisogno di strumenti culturali peculiari per fare questo percorso, no?
Allora sì, diciamo che il Prato è una diciamo sempre, anche quando veniamo qui spesso, che Prato è una piccola metropoli, perché è una città comunque media, 200.000 abitanti, in realtà è la terza città dell'Italia centrale dopo Roma e Firenze, ma diciamo è una città però che ha una dimensione contemporanea che si traduce in tante cose, nell'economia, per cui il tessile, la moda, nella dimensione diciamo multietnica della città, nelle istituzioni culturali della città che agiscono in questa dimensione, quindi diciamo in realtà Prato da questo punto di vista può rappresentare un laboratorio per l'Europa, diciamo, a livello internazionale molto spesso. Perché? Perché nelle scuole quello che si fa a Prato, ad esempio, ora cambio discorso, però nelle scuole quello che si fa a Prato, quando diciamo, a leggi nazionali vigenti hai a che fare con, negli anni 90 con classi dove probabilmente il 50% dei bambini non parla l'italiano, devi fare innovazione. Quindi diciamo Prato è una realtà che è sempre stata portata o costretta a fare innovazione. Quindi credo che una specificità di questa città sia quella di fare innovazione. In questo momento noi stiamo dicendo anche appunto di vedere quello che viene fatto da altre parti, perché è importante aprirsi, confrontarsi.
Ah, certo.
E in certi momenti probabilmente farai innovazione, in altri momenti probabilmente copierai, ma diciamo prendere dagli altri non è copiare, è prendere le migliori esperienze e selezionarle
e tradurle poi, esatto, anche in qualche modo. Questo mi sembra importante per generare, oltre che il distretto che ben conosciamo, un distretto che sia culturale e che sia diffuso allo stesso tempo, no?
Sì. Allora, quello che emerge in tante esperienze è che i distretti creativi, allora, il distretto creativo succede a prescindere normalmente da quello che un amministratore vuole, no? Questo per tutta una serie di condizioni.
Certo.
La scommessa che in qualche modo stiamo facendo come amministrazione è quella di accelerare un processo, perché quello, se uno lo sa, se uno ha gli occhi per vedere quel quartiere come un distretto creativo, effettivamente lo è. Lo potrebbe essere, è quello che era la zona di Via Tortona forse 20 anni fa.
Lo sguardo di cui sono
esatto, tempo. Esatto. E quindi diciamo che il punto è quello di accelerare questo processo perché effettivamente questa dimensione della città di Prato è una dimensione che non è utile solo a Prato, ma è utile all'area vasta, cioè diciamo che in una logica in cui si inizia davvero a pensare a delle strategie di area vasta, io credo che ogni territorio abbia delle specificità e degli asset in qualche modo da mettere sul tavolo in una logica di sviluppo poi dopo del collettivo.
Partecipate questa sera dalle 18 al Museo del Tessuto a Prato in via Puccetti 3, il workshop di Prato al futuro dedicato al tema patrimonio da rigenerare, ma c'è un'ultima battuta anche su questo, architetto Bezzi, il primo dicembre un altro.
Un'anticipazione, importante. Un invito naturalmente se la città di Prato è permeabile e dà il benvenuto a tutti i professionisti che possano arricchire il proprio strumentario di idee e di operatività, il prossimo appuntamento è un punto obbligato di passaggio. Il 1° dicembre nell'auditorium della Camera di Commercio si terrà il 4° CrowdLab. CrowdLab è un momento di incontro a metà tra un laboratorio e un convegno. In realtà si differenzia molto dalla charrette di grandi architetti che normalmente vengono invitati a raccontare il loro lavoro. Non è una celebrazione delle loro professionalità, è la messa a disposizione di un patrimonio di idee che si incontra e si interroga con un'ampia comunità di professionisti. Avremo una grande architetta francese, Anne Lacaton, dello studio Lacaton Vassal, probabilmente il più importante studio francese degli ultimi 20 anni, soprattutto davanti al tema dello spazio pubblico, del riuso e dell'abitare. Anne Lacaton porterà alcune delle sue esperienze, le metterà a confronto, interrogerà la città di Prato in questo senso. Insieme a lei saranno presenti un giornalista e critico d'architettura, Luca Gibello, direttore del Giornale dell'Architettura, che farà una brevissima intervista ad altre due figure, Stefano Ragazzo, di un gruppo relativamente giovane di professionisti, si chiama Orizzontale, che ha dato prova di una grande capacità di elaborazione dal basso di nuove domande verso lo spazio pubblico e di nuove risposte, e Stefano Stanghellini, uno professionista della materia urbanistica, osservatore privilegiato con il programma Urban Promo delle migliori pratiche che si realizzano nelle città italiane.
Questo è il 1° dicembre, ma questa sera alle 18 al Museo del Tessuto si parlerà di vivere, creare e lavorare dentro spazi in corso di rigenerazione per Prato al futuro. Ultima battuta, assessore, voleva aggiungere qualcosa?
No, io credo appunto che i CrowdLab che ci sono stati hanno mostrato questa capacità, tra l'altro, di interazione tra grandi professionisti e grandi personalità della cultura e il pubblico, che in qualche modo riesce a dialogare. Stasera davvero credo sia interessante, e questo mese della partecipazione del nuovo piano operativo del Comune di Prato ha dimostrato che il tema del riuso è il tema della città, molto sentito nei quartieri, molto sentito nel dibattito, molto sentito anche nella quantità della partecipazione, che non è un tema secondario secondo me, quello della quantità. Ma in questo caso c'è stato anche quello che effettivamente ha dimostrato che davvero la città lo sente come un tema proprio, e stasera probabilmente ci sarà un dibattito altrettanto articolato con proprietari, con associazioni, con quelle realtà che rappresentano in qualche modo un tessuto sociale che sta nascendo.
Valerio Barberis, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
Assessore all'urbanistica del Comune di Prato, l'architetto Marco Brizzi, grazie.
Grazie.
Buon lavoro, buona giornata, la pubblicità. Ci occuperemo di giovani, pornografia, web, tra pochissimo, restate con noi.